Il tema delle 2 ore di oggi è la revisione della Costituzione, tema, ahimè, costantemente destinato a ritornare di moda. C'è sempre qualcuno che vuole modificare la Costituzione, il che è un po' buffo, pensando che ci sono parti della Costituzione che forse avrebbero ancora bisogno di essere attuate. Vi dicevo, la nostra Costituzione è nel panorama, diciamo, mondiale dei paesi di riferimento, indubbiamente la Costituzione più semplice da cambiare. Forse questo può sorprendere che chi si affida alle chiacchiere televisive, perché sembra che fare le riforme costituzionali in Italia sia difficilissimo. Tutto è difficile in Italia. Le leggi, fare le leggi è difficilissimo, ci si mette una vita a fare le leggi. Il Dodo Alfano è stato approvato in 18 ore. Le riforme costituzionali si sono fatte più in Italia, leggi costituzionali, in questi 60 anni di vita, che negli Stati Uniti in 220 anni. Vedete, c'è una certa sproporzione tra quella che è la chiacchiera da televisione e quelli che sono i dati oggettivi. Poi è ovvio, qualsiasi cosa in Italia è un problema, anche fare una trasmissione televisiva è diventato un problema, è difficile, ma non perché sia tecnicamente o giuridicamente difficile, ma semplicemente perché è difficile mettere d'accordo le persone, le idee politiche, i leader e così via. Nella prima ora di oggi vi parlerò delle procedure di revisione costituzionale. Nella seconda ora vi parlerò invece di limiti. Per quanto riguarda le procedure, c'è da dire questo: per modificare la Costituzione bisogna fare una legge. Quando si parla di legge, si parla di un concetto che ha diversi livelli di tecnicità, per cui bisogna avere qualche cautela. È normale per chi si occupa di chimica dirvi: ah, tu studi legge. Come dire, legge è un sinonimo di diritto. Legge è anche un sinonimo invece la distinzione di un particolare atto normativo. E più esattamente è l'atto normativo che proviene dal Parlamento, cioè dal corpo dei rappresentanti eletti. Imparerete un po' alla volta che nel nostro sistema, che si basa sulla separazione dei poteri, per cui abbiamo un potere legislativo, un potere esecutivo e un potere giudiziario, e poi ci sono altri poteri un po' più specifici, ognuno di questi poteri ha una forma specifica con cui si esprime. Il Parlamento si esprime con leggi, l'esecutivo si esprime con decreti, il giudiziario si esprime con sentenze. C'è un atto tipico con un suo nome. E questo nome è legato alla particolare caratteristica di quel potere. Il Parlamento fa leggi, il governo fa decreti e i giudici fanno sentenze. Tutti i giudici, compreso la Corte Costituzionale, fa sentenze. E le leggi del Parlamento sono un atto normativo che ha un suo nome, una sua forma, perché ha un suo procedimento di base che esamineremo la prossima settimana. le leggi che fa il Parlamento possono essere leggi costituzionali o leggi ordinarie. La differenza è essenzialmente una differenza di procedimento. Entrambe le leggi sono cotte in Parlamento, solo che con un procedimento si cucina la legge costituzionale e con un altro procedimento si cucina la legge ordinaria. La base di questo procedimento è riducibile in un semplice diagramma di flusso in tre blocchi che prevede una fase di iniziativa, una fase deliberativa e una fase di promulgazione. Dopodiché l'atto va in Gazzetta Ufficiale. Per spiegarvi la revisione costituzionale, io vi devo spiegare l'ABC del procedimento legislativo, il DEFGHI del procedimento legislativo ve lo spiego la prossima settimana, ma a me interessa spiegarvi oggi che cos'è che distingue un procedimento legislativo per modificare la Costituzione da un normale procedimento legislativo. Il normale procedimento legislativo si basa su questi tre blocchi: il blocco dell'iniziativa, il blocco della deliberazione e il blocco della promulgazione. L'iniziativa ce l'hanno alcuni soggetti, vedremo quali, ma non ci interessa in questa fase. La fase della deliberazione si svolge di fronte alle Camere. La promulgazione la fa il Presidente della Repubblica. Una volta che il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge, questa viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, decorso l'ordinario termine di 15 giorni, la cosiddetta vacatio legis, entra in vigore, cioè comincia a produrre norme giuridiche, a essere obbligatorie, a regolare i rapporti. Apriremo ognuna di queste scatole e esamineremo come funziona. Per il momento a me interessa aprire soltanto la scatola della deliberazione. Nel procedimento legislativo normale, la scatola della deliberazione prevede questa complicazione, dovuta al nostro sistema bicamerale. Anche di questo bisognerà parlare più a fondo. Abbiamo due camere, la Camera e il Senato. Vedremo perché ci sono due camere, vedremo perché si comportano nello stesso modo, vedremo i vantaggi e gli svantaggi del bicameralismo, la particolarità del nostro bicameralismo, ma oggi incominciamo ad approcciare il fatto che nell'ordinamento, nel procedimento per formare le leggi ordinarie, quello che è richiesto è che ciascuna Camera deliberi un determinato testo. Testo di legge. Lo deve approvare la prima Camera. Se la seconda Camera è d'accordo e lo approva senza modificarlo, la fase è finita. E la legge va al Presidente della Repubblica. Se invece la seconda Camera decide di modificare il testo approvato dalla prima Camera, questo deve tornare alla prima Camera. Se la Camera modifica ancora le norme modificate dalla seconda Camera, questo torna alla seconda Camera e così va avanti quanto il gioco può durare. Si chiama navette, questo piacevole gioco. Navette, la navetta, termine francese, navette. È la stessa che prendete in aeroporto e così via, no? Questa navette, come vedremo, funziona d'imbuto, nel senso che se la seconda Camera approva soltanto, modifica soltanto due articoli del testo approvato della prima Camera, sarà su questi due, su questa proposta di modificare due articoli che si pronuncerà per la seconda volta la prima Camera. Se la prima Camera uno lo accetta come modificato della seconda e l'altro lo modifica, sarà solo su quest'altro articolo che si pronuncerà per la seconda volta la seconda Camera, e così via a imbuto. Seconda cosa da dire, cosa fondamentale, che è banale, ma è una di quelle cose su cui io ottengo quasi mai delle risposte sensate da parte dei vostri colleghi all'esame, e non capisco proprio perché. Lo capisco soltanto per alcuni presupposti psicologici del classico studente di giurisprudenza che, fuggendo dalla matematica, ogni volta che vede un numero o qualcosa che ricorda un'espressione matematica si paralizza e diventa idiota. È il concetto di maggioranza. Concetto di maggioranza che è un concetto semplice, di immediata intuibilità. La maggioranza è che una parte è più grossa dell'altra, 50% più 1. È il concetto elementare di maggioranza. Ve lo dico perché una volta mi è stato anche detto a maggioranza di un terzo. Allora, la maggioranza di un terzo è un concetto praticamente impossibile. È ovvio? La maggioranza è metà più uno. Il problema è metà più uno di che cosa? E qui sorge il grosso problema, la grossa differenza tra la maggioranza assoluta assoluta e relativa. Stiamo parlando di un organo collegiale, composto alla Camera da 630 deputati e al Senato da 315 senatori. Quelli sono i numeri. La differenza tra maggioranza assoluta e maggioranza relativa è semplicissima. La maggioranza assoluta è alla Camera sempre e necessariamente 316 e al Senato è sempre necessariamente 315 diviso 2, che fa 150, 157, 158, che guarda caso è la metà di 316. Ok? Perché? Perché la maggioranza assoluta si calcola sugli aventi diritto al voto, cioè sui membri dell'organo. L'organo è composto da 10 membri? La maggioranza assoluta sarà sempre 6. È fissata dalla matematica. L'organo è composto da 100 membri? La maggioranza assoluta è necessariamente 51. Chiaro? La maggioranza relativa, invece, è un concetto elastico, perché si basa sul 50% più 1 dei voti espressi. Siccome non sempre tutti quelli che vanno a votare, che sono membri dell'organo, sono presenti e votano con un voto valido, è chiaro che mentre la maggioranza assoluta è sempre metà più 1 dell'organo, la maggioranza relativa può cambiare. E cambia consistentemente, nel senso che 630 sono i deputati, 30 sono ammalati, 50 sono in missione, altri sono impegnati in attività urinarie. Bene? Allora cominciamo a vedere, 130 meno 30 sono 600, 50 sono via, sono 550, altri 20 sono alla toilette, 530. Di questi 530, 20 fanno uno sfregio sulla scheda, per cui è nulla, e siamo a 500, mi pare. Quelli sono i voti validi. E se i voti validi sono 500, vuol dire che quel giorno le leggi saranno approvate con 251 voti. Non si può mai dire qual è la maggioranza relativa, che numero corrisponde alla maggioranza relativa, perché dipende da quanti votano. Notate, tra l'altro, che c'è il problema di chi si astiene. Come si calcola chi si astiene? Guardate che è un bel problema in tutti gli organi, quando fate gli statuti delle vostre associazioni, ricordatevi che c'è il problema di come si calcolano gli astenuti. Ci sono 600 deputati in aula, presenti. Su una delibera si astengono 300. 300 di quegli altri 300, 151 vota sì e 159 vota no. È approvata la delibera oppure no? Bel problema, no? È un bel problema, perché può anche succedere che di quei 600 deputati si astengano 594, per cui ci sono 6 voti, 4 favorevoli e 2 contrari. È approvata la delibera oppure no? Chi mi risponde? Alla Camera sì e al Senato no. Perché valgono due criteri diversi, posti nei loro regolamenti. Alla Camera l'astenuto si calcola un voto non validamente espresso, per cui non si computa nel quorum dei voti su cui calcolare la maggioranza. Al Senato invece l'astenuto si calcola come un voto validamente espresso, per cui se ci deve essere un voto favorevole a una proposta, questo deve voler dire che i sì sono un voto in più dei no più gli astenuti. Mentre la Camera basta che sia un voto di sì di più dei no, perché gli astenuti non vengono calcolati. Non è difficile questo concetto, credo. È difficile? È difficile? Avete bisogno che ve lo rispieghi? Benissimo, dica.
Al Senato, se uno vota no, si astiene, è la stessa cosa?
Esatto.
E allora tanto vale votare?
Ah, tanto vale, tanto vale, tanto vale. Al Senato, se uno si astiene o vota no, è la stessa cosa, tanto è vero che se uno vuole astenersi senza che il suo voto sia contro la proposta, deve uscire. Mentre la Camera può starsi tranquillamente stravaccato nel suo scranno, perché che lui si astenga o che esca è lo stesso. Maggioranza assoluta è la maggioranza dei membri di un determinato organo, più esattamente degli aventi diritto al voto. Per cui è fissa, se l'organo è composto da 100 persone, la maggioranza assoluta è sempre 51. Non può cambiare. La maggioranza relativa dipende invece da coloro che effettivamente votano, sono presenti e votano, non contano quelli che non sono in aula, non contano quelli che votano con scheda nulla, non contano quelli che si astengono alla Camera, contano solo i sì e no, e di conseguenza la maggioranza relativa si ha se i sì prevalgono di un voto sui no. È semplice? Capisco, è matematica, ma è matematica di prima elementare. Si può. We can. Seconda cosa. Nelle Camere italiane si vota sempre, sempre a maggioranza relativa, salvo rare eccezioni. Ma le eccezioni sono proprio rare, le vedremo cammin facendo. Questo significa che sia le leggi sia la fiducia del governo, che vedremo le Camere esprimono all'inizio della formazione del governo e poi ogni tanto quando ci sono questioni di voti di fiducia, sono votate a maggioranza relativa. Questo ha consentito, per esempio, in Italia di avere per lungo tempo dei governi minoritari. Diciamo per tutti gli anni 60, 70 e 80 e un pezzo anche degli anni 90 abbiamo avuto governi che non si basavano su una maggioranza di sì, ma su una maggioranza fatta da sì e astenuti. Perché quando il governo faceva le proposte, i sì erano, che so, il 37% dell'aula. Gli altri, un altro gruppo si asteneva. Intere legislature sono state dominate, per esempio, da governi monocolori democristiani che per definizione non avevano la maggioranza assoluta. La Democrazia Cristiana aveva il 38% al massimo dei voti, il 32, il 34. Però faceva un governo e questo governo si basava sulle astensioni di alcuni partiti, passatemi la parola, complici, i quali non entravano nel governo, non appoggiavano con il loro sì il governo, ma non si opponevano al governo, si astenevano. E grazie a questa astensione il governo trovava i voti su tutte le sue proposte. Capite? Questa è una particolarità abbastanza italiana. Ma questo vi dà anche l'idea di come il nostro sistema non richieda grossi ostacoli per fare le leggi. Le leggi possono passare tranquillamente con un voto che non raggiunge la maggioranza assoluta e non sempre il governo dispone della maggioranza assoluta. Dispone di una maggioranza relativa e della confortante astensione di qualche altro gruppo. Per cui comunque, sommando i voti negativi e i voti positivi a quelli dell'astensione, il governo riesce a superare i voti negativi. Questo è il senso di una maggioranza relativa. Ora, normalmente le leggi in Italia possono essere approvate con la maggioranza relativa dei voti. Sia Camera che Senato, per approvare le leggi, possono dire sì con una maggioranza relativa. E cioè, avendo un numero di sì superiore al numero di no, anche se i sì non raggiungono la maggioranza assoluta del 50% più 1 degli aventi diritto al voto. Nella evoluzione un po' turbolenta del sistema politico italiano, i governi, diciamo dal 93-94 in poi, hanno contato generalmente su una maggioranza assoluta più o meno consistente. In questa legislatura il governo ha una maggioranza assoluta molto consistente, nel precedente legislatura Prodi aveva una maggioranza assoluta consistente da Camera, ma la maggioranza di 2 voti al Senato. E anche quello di una coalizione molto traballante, per cui doveva sempre contrattare questi 2 voti, poi chiedere il supporto dei senatori a vita, i quali uscivano direttamente dal polmone automatico in cui erano ossigenati per andare a votare. Nella legislatura precedente il centrodestra ha avuto una maggioranza consistente, nella legislatura precedente ancora il centrosinistra ha avuto una maggioranza abbastanza consistente e così via. Questo come numeri. Un'altra cosa è la coerenza interna, che è una cosa che in Italia difficilmente si ottiene. Una cosa è che i gruppi che ufficialmente sostengono il governo esprimono la maggioranza assoluta più o meno ampia, il che vuol dire che se anche c'è un'epidemia di influenza il governo non ha i voti in Parlamento, ma perfino questo governo in Parlamento va sotto qualche volta perché ci sono gli assenti. Un'altra cosa è che la maggioranza che sostiene il governo sia una maggioranza politicamente coesa, che in Italia è un mito, un obiettivo mai interamente conseguito. Allora, le leggi si formano quando Camera e Senato, con una maggioranza almeno relativa, hanno approvato lo stesso testo di legge. A questo punto la legge va al Presidente della Repubblica, i quali alcuni poteri che esamineremo. Più in là, ma se il Presidente della Repubblica mette la sua firma, promulga la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale e abbiamo finito il procedimento. La legge costituzionale ha un procedimento aggravato rispetto al procedimento ordinario. L'aggravamento consiste in questo: c'è un'iniziativa, qualcuno propone il disegno di legge costituzionale, questo va alla prima Camera, la quale approva il disegno di legge a maggioranza relativa, cioè da questo punto di vista è come una legge ordinaria, per cui anche un governo di minoranza potrebbe far passare in prima lettura una legge di riforma costituzionale, così come fa passare qualsiasi altra legge. Dopodiché il progetto di legge va alla seconda Camera, che la esamina, propone gli emendamenti, è emendabile in questa fase il progetto di legge, e anch'esso lo approva a maggioranza relativa. A questo punto c'è un intervallo di 3 mesi, e passati 3 mesi c'è una seconda deliberazione della prima Camera. Sì, qua. Questa è la prima deliberazione, questa è la seconda deliberazione della prima Camera. E poi c'è la seconda deliberazione della seconda Camera. Questa è la complicazione. Non basta un'unica deliberazione di una Camera, ma le leggi costituzionali passano a un secondo esame delle due Camere e a una seconda votazione delle due Camere. E questa votazione non può essere fatta a maggioranza relativa, ma può essere fatta soltanto o a maggioranza dei 2/3 dei membri, o a maggioranza assoluta, per cui metà più uno dei membri. Ci sono due vie con delle conseguenze che adesso esaminiamo. Notate, la discussione nel merito della riforma costituzionale viene fatta in prima lettura, perché in prima lettura le Camere possono emendare la proposta di legge costituzionale, il che vuol dire che in prima lettura ci può essere la navetta tra le due Camere. Il testo approvato dalla prima Camera va alla seconda, e la seconda può anche emendarlo, allora gli emendamenti vengono ridiscussi, riapprovati dalla prima Camera e così via. Alla fine noi abbiamo una normale deliberazione legislativa assunta a maggioranza relativa. La complicazione è, primo, l'intervallo di 3 mesi, sosta per pensare, vedremo poi come funzionano gli altri ordinamenti, e poi la seconda deliberazione. La seconda deliberazione è da un lato rafforzata dalla maggioranza, dall'altro semplificata dal fatto che non si possono apportare emendamenti, per cui un voto secco. Si svolge in un giorno, la seconda deliberazione in sostanza si svolge in un giorno, nel senso che i gruppi parlamentari, vedremo che cosa sono, diciamo i partiti, hanno il loro esponente che si alza e dice questa riforma è bellissima, l'altro si alza e dice questa riforma fa schifo, dopodiché si siedono entrambi e si vota. E in un giorno la pietanza è cotta. La cottura richiede o la maggioranza dei due terzi o la maggioranza assoluta. Se c'è la maggioranza dei due terzi, la pietanza va al Presidente della Repubblica che la promulga e il procedimento è finito. Se c'è invece soltanto la maggioranza assoluta, allora c'è un'altra pausa di 3 mesi e la possibilità che venga chiesto in quei 3 mesi il referendum, cioè il voto popolare. Lo possono chiedere le minoranze parlamentari, lo possono chiedere i consigli regionali, lo possono chiedere 500.000 elettori, firmando l'apposita richiesta. Sono queste le 3 minoranze, la minoranza politica, la minoranza territoriale e la minoranza del corpo elettorale, che possono chiedere la verifica con un referendum. A questo punto il referendum viene indetto, si vota e la legge viene approvata se i sì superano i no, senza un quorum predeterminato. Possono andare a votare anche in 10, se i 6 votano sì e 4 votano no, la legge è approvata. Perché tutto questo? Tutto questo perché la maggioranza dei 2/3 significa che su quella proposta di modifica della Costituzione non c'è unanimità, ma c'è un largo consenso, un consenso che non è limitato soltanto a quello della maggioranza politica. La maggioranza politica che ha vinto le elezioni e che sostiene il governo non raggiunge mai i 2/3 di Camera e Senato, non succede mai, mai succederà, si spera. E di conseguenza la proposta di legge non viene sottoposta al voto popolare se oltre alla maggioranza politica si associa almeno un pezzo consistente dell'opposizione. Si ripropone quell'accordo tra le forze politiche che è stato l'accordo che abbiamo avuto nell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente licenziò, grazie ai 1000 compromessi, un testo su cui si trovò l'accordo del 90% degli i membri della Camera, dell'Assemblea Costituente stessa, cioè praticamente tutti i partiti. Ed è rimasta l'idea che con l'ampio consenso si possa modificare la Costituzione senza bisogno di che questa modifica sia approvata dal corpo elettorale. Però il nostro Costituente ha ammesso anche una via minore, cioè una via di modifica della Costituzione sostenuta soltanto dalle forze della maggioranza, ma con l'eventualità, la possibilità per le minoranze di bloccarla e chiedere il voto. È chiaro fin qui? Interessante come è stata applicata la norma costituzionale. Questo è molto interessante. Fino al 1970 si è ritenuto che fosse possibile modificare la Costituzione soltanto a maggioranza di 2/3. E perché? Per il semplice motivo che non c'era la legge sul referendum. Questo è uno degli errori del nostro Costituente, che ha affidato alla legislazione ordinaria il mettere in funzionamento alcuni organi di contropotere. La novità della nostra Costituzione è che alcuni sistemi di separazione di potere, di controllo sulla gestione del potere, nuovi, la Corte Costituzionale, le regioni, il Consiglio Superiore della Magistratura, il referendum, questi meccanismi di contropotere sono stati affidati alla legge ordinaria, cioè alla maggioranza al governo. E la maggioranza al governo ha fatto ostruzionismo. Calamandrei parlò di ostruzionismo della maggioranza, cioè ritardò la messa in atto di queste leggi, in qualche modo creando zone di inattuazione della Costituzione. La Corte Costituzionale fu attivata solo nel 1956, per cui per 8 anni ci fu una Costituzione che conviveva con la vecchia legislazione fascista senza un organo che potesse regolare i rapporti. Il CSM fu fatto appena nel 1958, le regioni e il referendum furono fatti solo nel 1970, con 22 anni di ritardo sull'entrata in vigore della Costituzione. E se abbiamo una legge sul referendum, l'abbiamo soltanto perché ci fu un accordo politico in Parlamento al momento di votare la legge sul divorzio. La parte laica che voleva la legge di divorzio ed era maggioritaria ottenne la non ostruzionismo della parte cattolica soltanto in cambio del varo di una norma necessaria della Costituzione, quella che disciplina il referendum. E allora fu fatto insieme la legge sul divorzio e la legge sul referendum. Così il primo referendum che abbiamo votato fu il referendum abrogativo della legge sul divorzio. Mancando la legge, mancava l'istituto del referendum. Mancando l'istituto del referendum, era impedita la via della modifica costituzionale con maggioranza assoluta. Oltre ad esserci un accordo, come dire, politico a fare le riforme più larghe possibili. Per cui tutte le riforme costituzionali fino a pochi anni fa sono state fatte tutte a maggioranza di 2/3. Solo quando in Italia si è imposto questo scassatissimo sistema bipolare, che in realtà non è bipolare ma bisterico, non saprei come definirlo, da allora le riforme si fanno tutte a maggioranza assoluta. Anche quelle su cui sono tutti d'accordo, anche quelle si fanno a maggioranza assoluta. Per esempio, hanno fatto un'inutile riforma dell'articolo 51 per risolvere il problema della scarsa presenza delle donne in Parlamento. La scarsa presenza delle donne in Parlamento dipende dal fatto che i partiti non fanno eleggere le donne, primo. Secondo, che le donne non votano per le donne. Questa è la realtà, no, questa è una realtà statistica. Sono più le donne candidate che le donne elette, siccome le donne sono più degli uomini, questo significa che le donne non votano, le donne avranno i loro buoni motivi. Però se i partiti volessero far votare le donne, visto che noi non votiamo i deputati e i senatori, ma sono scelti dai partiti, basterebbero che mettessero le donne in liste, no? Semplice. No, hanno fatto una riforma dell'articolo 51, che non cambia se non alcune parole, ma non il senso dell'articolo 51, che dice c'è parità di accesso alle cariche pubbliche. Una norma perfettamente inutile, fatta su proposta del ministro Prestigiacomo, approvata sostenuta dal governo, dalla maggioranza del centrodestra, ma col favore anche dell'opposizione di centrosinistra, che all'ultimo momento si sfidò dicendo ma è troppo poco, si potrebbe fare di più, ma anche quella riforma passò con la maggioranza assoluta, pur essendo tutti d'accordo. L'accordo non era se fare quella riforma, se fare quella riforma è qualcosa in più, tra l'altro indefinito. Perfettamente inutile, ma anche quella passata con maggioranza assoluta. In compenso, la riforma del titolo quinto, voluta dalla maggioranza di centrosinistra nel 2001, abborracciata, come vedremo, in fretta e furia e molto mal fatta, anche quella sembrava che tutti fossero d'accordo, poi si sono divisi perché c'erano elezioni imminenti, comportò, approvata a maggioranza assoluta anche per pochi voti, comportò un referendum chiesto dall'opposizione. Quel referendum fece passare la riforma. Nel 2006, anche quello a fine legislatura, il centrodestra varò una maxi riforma della seconda parte della Costituzione, che per fortuna non è entrata in vigore perché non si capiva da che cosa volesse dire, nel senso che era una baraonda e avrebbe paralizzato il Parlamento. Questa fu approvata a maggioranza assoluta, fu indetto, perché richiesto dalle opposizioni, da 500.000 elettori, dai consigli regionali, un referendum che bocciò la riforma. Vedete, ormai in Italia da pochi anni, diciamo dal 2001, si è attivato in pieno questo secondo meccanismo, il meccanismo della riforma approvata a maggioranza assoluta e poi sottoposto al referendum. che è solo eventuale, ma adesso scatta sempre. Pausa.